Le 18.33 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti, questa è Pop Sera, nuova settimana, nuova voce qui dalla redazione per il racconto dei fatti in diretta in questi pomeriggi estivi del palinsesto estivo appunto di Radio Popolare. Io sono infatti Mattia Guastafiero, benvenuti, tenetevi forte, stasera si parla di calcio, il terremoto nella nazionale che sembra non finire mai, il caso di Andrea Pirlo, quasi CT per un weekend e poi silurato. È solo l'ultimo che testimonia insomma la grande confusione nel mondo del pallone, ci dice ancora una volta quanto la politica conti tanto negli aspetti del calcio italiano, anzi conta tantissimo, quasi sempre vanno a braccetto le due cose. Come in questo caso, ne parleremo. Per la politica in senso stretto invece oggi Meloni e Piantedosi sono andati a farsi pubblicità in Valsusa dopo gli scontri e gli arresti per mostrare il volto più repressivo del governo, oltre 800 gli identificati stamattina al Festival dell'Alta Felicità. Governo che però sui fatti concreti naviga a vista, il problema in questo periodo è il prezzo della benzina e poco fa è terminato un Consiglio dei Ministri che doveva tagliare le accise, beh alla fine la decisione è stata quella di uno sconto che così a leggerla proprio in questi istanti dalle agenzie sembra uno sconto proprio mini perché sono stati decisi soltanto sconti di 17 centesimi al litro solo sul gasolio e quindi niente benzina e solo fino al 6 di agosto, quindi soltanto per un breve intervallo di tempo, soltanto a inizio mese sulla benzina niente e soprattutto si doveva capire dove trovare le coperture per autorizzare questo sconto, questo taglio delle accise. Si è parlato nel corso del pomeriggio di un aumento delle tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma alla fine anche qui la maggioranza è sembrata divisa e sembra non se ne sia fatto niente, ma ci faremo spiegare tutto questo più tardi dai nostri ospiti. Altre notizie poi di oggi in primo piano, ci sono sempre gli incendi che devastano mezza Europa, allarme nei prossimi giorni anche nel sud Italia e poi ancora le conseguenze politiche non solo dell'attentato alla festa del Pride di Berlino. Ma allora partiamo dal principale argomento di discussione di oggi, senza dubbio che ne vogliate o meno per i tifosi e anche per i non tifosi, cioè la nazionale di calcio. Dopo 4 mesi ancora non c'è un commissario tecnico, nel weekend sembrava ormai fatta per Andrea Pirlo, ma il fatto di essere stato testimonial di una società di scommesse russe ha portato poi al clamoroso dietrofront, nonostante la contrarietà di chi aveva scelto Pirlo, e cioè il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, chiamato dal presidente della FCG Giovanni Malagò a rifondare il calcio italiano, almeno dalle macerie in cui si era trovato in questi anni. Adesso Maldini potrebbe dimettersi, ma soprattutto il caso Pirlo-Russia, con le forti reazioni che sono arrivate dalla politica, ha indebolito tantissimo la credibilità di tutta la Federcalcio e dei suoi vertici, compreso Malagò. Partiamo da qui allora con Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di tutto il calcio minuto per minuto. Ciao Riccardo, bentornato a Radio Popolare.
Buon pomeriggio a te, radioascoltatori. Grazie dell'invito.
Allora Riccardo, partiamo dalla vicenda Pirlo innanzitutto per inquadrarla, che è stato testimonial di questa società di scommesse russe che aveva anche l'obiettivo, lo sappiamo, di accreditare di nuovo lo sport russo agli occhi del mondo. Ma ci si è accorti di tutto questo quando praticamente la sua nomina era cosa fatta? Che cosa ci dice allora questa vicenda?
Ma mi pare sinceramente abbastanza sconcertante che non si sapesse già il nome di questo impegno di scommesse russe. Sai, una cosa che mi sorprende, posso dirlo molto apertamente, molto semplicemente, non è tanto il problema che Pirlo sia come dire uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, che un ex calciatore sia sponsor di un istituto di scommesse, è qualcosa che francamente io non riesco a mandar giù. Sappiamo tutti perfettamente che le scommesse sul calcio sono illegali per i calciatori e per gli allenatori, ma vediamo che c'è qualcuno che le sponsorizza. Mi pare una grande contraddizione. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile, anche il no a Pirlo.
Sì, al di là della vicenda, esatto, delle scommesse che ormai è il grande non detto, come dicevi tu, Riccardo, sembra quasi paradossale che uno sportivo possa sponsorizzare le scommesse, però la questione poi è diventata una questione politica, soprattutto per i legami con la Russia, che ancora rimane ai confini del calcio internazionale, e soprattutto per la politica questo è un tema che non può essere bypassato, non può essere nascosto, è scoppiata subito la cosa e qui vediamo la prima grande interferenza della politica.
Non vorrei che sfuggisse però un elemento importante: il Comitato Olimpico Internazionale ha riammesso la Russia, quindi nei prossimi giochi olimpici tra 2 anni a Los Angeles la Russia ci sarà, quindi c'è anche in questo secondo me un doppio standard, qualcosa che non si è definitivamente, come dire, non è diventato patrimonio da un punto di vista sportivo e politico dell'intero movimento calcistico e sportivo mondiale. Cosa vogliamo fare di questa Russia riammessa alle Olimpiadi e poi però messa all'angolo, in questo caso perché Pirlo in qualche misura né uno sponsor? Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Non vorrei allargare troppo il confine, non vorrei allargare troppo l'orizzonte, ma quello che è successo, lo sappiamo tutti, a Venezia è qualcosa che ancora ha una ferita ancora aperta.
E allora ti chiedo se poi la questione russa, sempre tornando alle vicende sportive, non c'entri relativamente poi con la decisione di far fuori Andrea Pirlo, e magari la vera questione va ritrovata in altri contesti di giochi di potere, soprattutto all'interno del mondo del calcio italiano.
A questa domanda non posso darti la risposta, naturalmente, perché non ho la sfera di cristallo, non so esattamente in quanti fossero davvero convinti che Pirlo fosse la scelta giusta. Lo sappiamo, tu lo hai anticipato, non escluso che Maldini addirittura possa fare un passo indietro, mi auguro che ciò non avvenga. Io però vorrei, se vogliamo in qualche modo tornare in un ambito prettamente sportivo, vorrei dire: ma siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito. Credo che il grande problema, il vero problema, non sia il commissario tecnico, ma una profonda ristrutturazione, tra virgolette, del sistema calcio italiano, una vera rivoluzione che poi potrà arrivare evidentemente con i suoi effetti anche in nazionale.
Riccardo, un'ultima cosa: chi ne esce peggio adesso tra Maldini, Malagò, ma in generale tutti quanti, ma soprattutto come se ne esce ora da questa situazione che è arrivata a un impasse di difficile poi previsione come sbocco?
Nascono male tutti, nasce male Malagò naturalmente, che aveva scelto Maldini e Leonardo, soprattutto Maldini come direttore tecnico, al quale aveva affidato ampie responsabilità. Nasce male Maldini, spero che non faccia un passo indietro, perché sarebbe secondo me anche un atto, tra virgolette, un po' presuntuoso. Nasce malissimo questa Federazione Italiana Gioco Calcio, che non riesce a trovare pace. Vorrei provocatoriamente chiudere questo collegamento con te con una domanda che rivolgo a te e rivolgo anche ai radioascoltatori, una provocazione, lo ripeto, ma credo che il doppio standard sia uno dei più grandi problemi dell'epoca contemporanea. Se la società di scommesse di Pirlo non fosse stata russa, ma fosse stata israeliana, cosa sarebbe successo?
Eh sì, questa è una domanda che ovviamente la risposta forse la conosciamo e non serve nemmeno da darla esplicitamente, ma sappiamo come è andato il mondo del calcio e dello sport, soprattutto negli ultimi anni, e quale doppio standard si è applicato, proprio come dicevi tu. Riccardo Cucchi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Era Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di tutto il calcio minuto per minuto. Saluto adesso Luciano Mondellini, giornalista e direttore di Calcio e Finanza. Benvenuto Luciano.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora, Luciano, la questione russa, partiamo da qui, da una delle suggestioni che Riccardo Cucchi incominciava a lasciarci qui ai nostri microfoni. È il motivo reale per cui Pirlo non andava bene o c'entravano anche in questo caso, come in tanti altri, altre questioni che hanno poi portato al siluramento di Andrea Pirlo, questioni che hanno a che fare con gli interessi diversi tra chi detiene il potere nel mondo del calcio italiano?
Ma sicuramente la scelta che è stata fatta di Maldini e Leonardo di optare per Pirlo non convinceva pochi, e convinceva pochi sia all'interno della FIGC, Malagò voleva Mancini inizialmente, sia tra la Lega Serie A, e la Lega Serie A diventa importante perché la Lega Serie A era la parte del calcio italiano che aveva spinto per le elezioni di Malagò, quindi erano i grandi elettori di Malagò, e la Lega Serie A, i presidenti preferivano Conte. Quindi già, Maldini scelto da Malagò andava su un candidato diverso con la Malagò, e chi aveva eletto Malagò, cioè la Lega Serie A, andava su un candidato ancora diverso da quello di Malagò. Su questo cortocircuito, che ci hanno messo mesi per crearlo, quasi un capolavoro di al contrario, non so come spiegare, si è poi innestata questa cosa della questione russa, che sembra più un casus belli, nel senso che a molti faceva comodo che Pirlo non diventasse allenatore nazionale, perché era una scelta prettamente di Maldini e Leonardo.
Un casus belli capitato un po' così per caso quasi, e che poi è diventato un pretesto per chi insomma voleva non era d'accordo con la linea che Maldini stava imponendo, oppure un casus belli creato ad hoc da qualcuno?
No, beh, che Pirlo avesse fatto questo accordo commerciale con questa piattaforma russa di scommesse era una scelta di Pirlo, che poi sia diventato un ostacolo a prendere un incarico nazionale può anche essere, perché sappiamo benissimo come il nostro Stato sta giustamente con l'Ucraina. Però si sapeva già da prima che Pirlo aveva questo accordo, questa intesa commerciale. Tant'è che si dice che i rapporti con il suo ex compagno di squadra Shevchenko non siano più dei migliori. Quindi, poi, su tutta questa cosa c'è da sopra chi prende la palla, cioè ha preso la palla al balzo, perché sappiamo benissimo che Abodi e Malagò non sono in perfetta sintonia, e non a caso il ministro dello sport, non appena potuto, ha tirato delle stilettate su un caso che c'è stato gestito oggettivamente male. Se noi pensiamo che Malagò è stato individuato come candidato alla Serie A per la presidenza del FIGC appena dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quindi stiamo parlando di marzo, poi ha dovuto fare campagna elettorale, però quantomeno aveva avuto tutto il tempo per presentarsi con una lista della spesa ben fatta. È stato eletto in giugno, dopo un mese, e siamo ancora al patatrac. E tenendo presente che altre federazioni, come la Germania, in tre giorni ha nominato Jürgen Klopp, che non è proprio l'ultimo arrivato, il Portogallo Jorge Jesus, anch'esso tra i migliori allenatori portoghesi, e mettiamoci pure Zidane, anche se era pronto da tempo Zidane sulla panchina della Francia, dei Blues. Quindi insomma è un patatrac, un cortocircuito manageriale, decisionale, perché viene da chiedersi, in tutto questo tempo, nei lunghi corteggiamenti prima della Serie A a Malagò, poi di Malagò a Maldini, ma è possibile che un incarico, uno degli incarichi più importanti, cioè l'allenatore della nazionale, non sia stato dibattuto e arrivare al volano gli stracci pubblicamente? Cioè quantomeno è mala gestione.
Eh sì, quantomeno è mala gestione. Tu hai introdotto, Luciano, il tema politico con le parole di Abodi, che oggi ha detto, dopo la questione Pirlo, ha detto che ora bisogna recuperare dalla brutta figura, e Malagò ha risposto poi a stretto giro: brutta figura dipende chi l'ha fatta, a chi si riferisce Malagò quando
dice questo? Qui bisogna entrare nelle parole. Sicuramente Malagò non ne esce bene, perché era arrivato come il salvatore del calcio italiano e in 3 mesi al momento non ha prodotto ancora, cioè quantomeno, come dire, arrivare con questo è il nuovo allenatore. Questo invece è vero che i primi 2 mesi sono stati necessari per essere eletti, perché la gara ufficiale è del 23 giugno, 21 giugno, adesso non mi ricordo. Però è chiaro che poi porti avanti dei colloqui informali. In più c'è stato tutto questo, come dire, il conteggiamento su Maldini, una carica di direttore tecnico che finora non c'era mai stata, per una creazione di Club Italia, che poi è andata su un candidato divergente a quello che si vuole. Adesso i tam-tam parlano di Thiago Motta possibile per convincere Maldini e Leonardo a arrestare delle dimissioni che sarebbero clamorose, oppure nel caso andrà Chiellini e Mancini o Conte, però come Chiellini ha, come dire, ottimi rapporti con entrambi, cioè Chiellini come direttore tecnico al posto di Maldini se dovesse andare via, e Conte e Mancini, quindi detto tutto questo, però sì, perché Chiellini ha ottimi rapporti per aver vinto l'Europeo con Mancini, per essere stato allenato da Conte, quindi ha ottimi rapporti con entrambi. Detto tutto questo, però non bisogna nascondersi una cosa, che in questo cortocircuito, questo patatrac, cioè chi arriva è la quarta, quinta scelta, perché in origine c'era Guardiola, poi è stato sondato Ancelotti, e quindi sai, poi c'è arrivato Pirlo, quindi anche Mancini e Conte, che uno è campione d'Europa nazionale, ha vinto titoli nazionali, Conte che ha vinto molti scudetti, e si arrivano come quarta, quinta scelta. Comunque è quantomeno, cioè,
si parte in un terreno, insomma, sì, molto accidentato, soprattutto per loro, certo, accettare dopo tutto questa cinquina quasi di candidati potrebbe di fatto già in qualche modo azzopparli. Ma senti Luciano, abbiamo introdotto il tema politico con le parole di Abodi. Non è un mistero che il ministro dello sport, ma in generale forse la destra di governo, abbia sempre guardato al calcio con grande interesse e ambizione, e dopo il patatrac della mancata qualificazione ai mondiali si era fatta a largo anche l'ipotesi di un commissariamento della FIGC da parte del governo. Io ti chiedo, quanto c'entra in tutta questa vicenda sportiva che riguarda il CT della Nazionale, quanto c'entra la politica di palazzo, diciamo così, e come guardano a tutto quello che sta accadendo?
La mia sensazione è che, allora, è vero che la destra il governo sarebbe dispiaciuto commissariare la FIGC dopo l'eliminazione, però non c'erano i presupposti tecnici. Teniamo presente che il ministro dello sport è un ministero che non ha molti portafogli, anzi non ce l'ha, e la FIGC invece cos'è? È il motore del calcio italiano, cioè senza i soldi del calcio molte federazioni italiane che sono in negativo, che poi magari vincono le medaglie, però più o meno si salva la Federtennis, si salva il Federrugby grazie al Sei Nazioni, poi sono molte federazioni che sono tenute in vita dai soldi che arrivano dal calcio. Quindi il calcio, diciamo, è un boccone molto, molto pregiato. Detto questo, è chiaro che pur non essendoci i presupposti per il commissariamento ai tempi, se le componenti del calcio italiano non avessero trovato la quadra su un profilo, si sarebbe potuti comunque andare verso un commissariamento, qualcosa di straordinario. I club di Serie A sono riusciti a trovare Giovanni Malagò, soprattutto per un'attività soprattutto di Beppe Marotta e anche di Aurelio De Laurentiis, e il quale Malagò ha poi vinto le elezioni pur partendo da una percentuale più bassa di voti, perché la Serie A ha una percentuale inferiore rispetto a quella dei dilettanti, ma Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far convergere su di loro i voti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo. Quindi, Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, l'acquolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Collegare le due cose mi sembra però almeno
azzardato.
Sì, cioè, nel senso che il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale, cioè, francamente.
E quindi possiamo dire che adesso quella destra di governo guarda tutto questo con interesse.
Poi il governo è tendenzialmente legato soprattutto a Fratelli d'Italia, perché il ministro dello sport è a Bodi.
A Bodi in quota Fratelli d'Italia. Si guarda con interesse e non è che sono proprio dispiaciuti del fatto che Malagò sia stato indebolito da tutta questa vicenda, possiamo dire così.
Bene, bene. Ah, sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI e ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in tre mesi, insomma, i risultati sono quelli. Poi il calcio, magari alle prossime tre partite nazionali, Thiago Motta, situazioni, o Mancini, vince tre partite, tutti col bandierone. Però al momento, diciamo, è un bel, non è una grande figura, quello è oggettivo.
No, sicuramente, staremo a vedere poi, esatto, sì, il calcio è quella classica cosa per cui basta qualcosa che va bene, allora ci si dimentica di tutto il resto e guarderemo però, quello che sta accadendo con un altro umore, certo.
La sensazione di queste cose qua è che abbiamo fatto tutto da soli, cioè
un bel cortocircuito. Luciano, ti ringraziamo, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao, buonasera.
Luciano Mondellini, giornalista, direttore di Calcio e Finanza. Gli Strokes con Someday, poi andiamo a vedere che cosa ha fatto il governo sui carburanti, sugli sconti per il gasolio, alla fine solo il diesel, niente benzina, si dovevano trovare dei soldi, ma pare che non siano stati trovati quelli che ci si aspettava.
Oh.
Strokes con Someday, questa è Pop Sera, sono le 18:58 minuti, adesso ci lasciamo un istante per un brevissimo stacco pubblicitario, poi parliamo allora degli sconti sulla benzina, anzi no, sulla benzina non ci sono stati sconti perché il governo nel Consiglio dei Ministri oggi ha deciso per un taglio dei prezzi, un taglio delle accise soltanto sul gasolio, quindi sul diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, quindi per pochissimo tempo, e pare che abbiano litigato anche su dove trovare le coperture, perché si è discusso di aumentare le tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma pare che nella maggioranza siano di nuovo in disaccordo anche su questo fronte. Tra pochissimo. Le 19 in punto, Pop Sera, saluto Alessandro Braga, ciao Ale che ci ha raggiunto in studio.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
Benvenuto con te per allora capire che cosa c'è dentro questo nuovo provvedimento del governo sulla benzina nel Consiglio dei Ministri di oggi. Da tempo si parlava di cercare un modo per ridurre i prezzi dei carburanti che in quest'ultima settimana soprattutto sono schizzati alle stelle. Alla fine che cosa è stato partorito?
Ma proprio poco nulla, direi una destra litigiosa da un lato, inconcludente dall'altra. Litigiosa perché tra le ipotesi che erano state avanzate in queste ultime ore per finanziare il provvedimento, il nuovo taglio sulle accise sui carburanti, c'era l'idea dell'aumento del prezzo delle sigarette, una proposta che sembrava arrivare da Fratelli d'Italia, quindi dal partito di maggioranza relativa all'interno del governo, stoppata e bocciata dagli alleati, prima da Matteo Salvini che lì attorno a Palazzo Chigi ha detto non ne so nulla e comunque sono contrario, poi da Antonio Tajani, quindi sia Lega sia Forza Italia, tanto che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in una brevissima conferenza stampa post Consiglio dei Ministri ha balbettato qualcosa nello spiegare il provvedimento poi emanato, provvedimento dicevo appunto inconcludente, questa è la seconda parte delle due aspetti del governo in questo Consiglio dei Ministri, inconcludente perché cosa ha deciso alla fine? Una riduzione del prezzo solo del gasolio di 17 centesimi al litro e per un periodo molto molto breve, fino al 6 di agosto. Cosa vuol dire questo? Un decreto ponte, così lo hanno nominato, l'hanno definito Giorgetti ed altri ministri, in attesa di un nuovo Consiglio dei Ministri già programmato per il 4 di agosto per vedere che fare. In pratica 1 e 2 agosto è il primo grande fine settimana del cosiddetto esodo estivo, una volta si parlava di grande esodo, adesso è un po' più spalmata la partenza e il ritorno degli italiani per le vacanze agostane, però di quello. Di fatto si scende sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro per il gasolio, forse, perché bisognerà vedere, e basta, nulla più, per poi provare a ipotizzare un nuovo provvedimento per il cosiddetto controesodo, per il ritorno. Ma come sarà fatto e in base a cosa? Giorgetti ha usato dei termini un po' alla ministro Giuli, devo dire, ha detto che il prezzo del greggio è assai erratico, tradotto è altalenante. Verissimo, lo sappiamo, la situazione internazionale influisce molto su questo, però sappiamo benissimo che il prezzo del greggio non è legato direttamente al prezzo alla pompa del carburante, lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, dove il prezzo del greggio è calato effettivamente al barile, ma non il prezzo del carburante. E quindi cosa hanno fatto? Questo decreto ponte, appunto, fino al 6 agosto, in attesa di ritrovarsi il 4 di agosto, sta di fatto che sulla benzina non è stato fatto niente, mentre nei provvedimenti precedenti, nei precedenti tagli alle accise, qualcosa era stato fatto, un 5 centesimi al litro, che poi con l'IVA arrivava sul 6,1-6,4 a seconda del momento. Qual è la speranza? È il riuscire ad arrivare al 4 di agosto a portare avanti la cosiddetta accise variabile. Cosa vuol dire? Che influisce il taglio delle accise in base all'extragettito del mese di luglio, che sta per finire, che quindi potrebbe portare delle nuove entrate, delle extra entrate nel bilancio statale da usare per finanziare il prossimo provvedimento. Sta di fatto che questo provvedimento, parole di Giancarlo Giorgetti, è da 125 milioni di euro. Un'inezia. Se pensiamo a quello di fine aprile, quello del 30 aprile che era stato il più corposo, superava il miliardo di euro.
Ecco. Come a dire, in questo momento litighiamo, non troviamo le coperture, soprattutto perché litighiamo e sembra quasi di rivedere una riedizione dei problemi che abbiamo visto sulla legge elettorale, sulle preferenze, con la maggioranza che dice no, cioè gli alleati di Fratelli d'Italia che dicono no a Fratelli d'Italia, lì sulle preferenze, qui sull'aumento delle tasse sulle sigarette. E allora facciamo quello che possiamo, tiriamo avanti almeno fino al 6 agosto e poi vediamo che cosa riusciamo a recuperare.
Di fatto così l'unica cosa su cui al momento questo governo sembra d'accordo è una forte propaganda sulla questione della sicurezza. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, con quanto successo in Val di Susa, lo sentirete anche da te poi, ma sì, nel giornale radio, sono stati circa 3.000 gli identificati tra prima e dopo la marcia Notave e i relativi scontri che ci sono stati. Identificati vuol dire che hanno preso i documenti, alla fine sono stati solo 4 i fermati, 4 manifestanti stranieri considerati del cosiddetto blocco nero, ma tutto questo serve appunto per distogliere l'attenzione sul problema reale. In questo momento la stragrande maggioranza degli italiani non riesce a fare un pieno di benzina, un pieno di gasolio, e invece si parla di questo con ipotesi di un'ulteriore criminalizzazione del dissenso, e oggi i giornali parlavano di ipotesi di inasprire ancora di più le pene e i provvedimenti antimanifestanti.
Ci si cerca di pubblicizzare sul tema sicurezza perché i soldi per fare le cose, per aiutare davvero gli italiani, sono pochi e i risultati sono quelli che vediamo ad esempio in questo Consiglio dei Ministri. Ale, grazie davvero.
A voi, a dopo il GR.
Alessandro Braga, saluto adesso Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Benvenuto Antonelli.
Grazie, grazie a voi.
Il suo commento, allora, ha sentito le parole del nostro collega, il suo commento al termine di questo CDM qual è?
Allora, il taglio è praticamente con IVA di 17 centesimi, che vuol dire che a parità di prezzi industriali domani il gasolio, siccome ve lo domandavate, sarà superiore a 2 euro sia in autostrada che nelle strade, perché passa da 2,25 euro di oggi in autostrada a 2,08 euro, togliamo i millesimi, nelle strade passa da 2 euro e 18 a praticamente 2 euro e un centesimo. Quindi si risparmieranno appena 8 euro e 54 centesimi, quando dal 3 luglio ad oggi, compreso, per via della riduzione dello sconto, l'eliminazione totale dello sconto, il gasolio in autostrada un pieno costa 14,35 euro in più e nelle strade costa 13,85 euro. Quindi non si riesce neanche a tornare ai prezzi del 3 luglio. Faccio notare che i prezzi di oggi sono tutti quanti superiori rispetto ai prezzi del 18 marzo, quando il governo fece uno sconto di 20 centesimi, e quindi invece adesso è di 17 centesimi comprensivo di IVA, quindi hanno partorito un topolino. Rispetto al fatto di agosto, diciamo, può andare bene, nel senso che se uno in questo momento non ha soldi, comincia, diciamo, a fare un taglio iniziale e poi dopo, diciamo, recupera eventualmente i soldi e lo fa successivamente. Certo, dovrebbe farlo con un anticipo rispetto al 4 agosto, perché la verità è che quando i prezzi stanno, lo sconto sta per finire, diciamo, già i distributori cominciano ad aumentare il prezzo, no? Quindi non bisogna fare un decreto all'ultimo istante prima della data limite. Quindi questo poi è un altro problema, ma in ogni caso ci può stare che lo fai a tappe se non hai i soldi. Ma il problema è che lo sconto è assolutamente insufficiente, anche e soprattutto per la benzina, nel senso che per la benzina non fanno niente. Peccato che oggi noi abbiamo denunciato che la benzina ha raggiunto un record storico, cioè praticamente viene venduta oltre 2 euro, 2 euro e 7 centesimi, ed è un record di sempre rispetto ai dati del 28 febbraio, da quando è scoppiata la guerra, diciamo, in Iran. Ed è un record che si raggiunge, diciamo, per avere un prezzo analogo bisogna ritornare al 29 settembre 2023, mentre per il gasolio siamo addirittura a un record assoluto dall'inizio delle serie storiche iniziate il 1 agosto del 2023. Insomma, il gasolio mai così caro da quando il MIMIT calcola le medie giornaliere, mentre per la benzina bisogna risalire al 29 settembre 2023 per avere un valore in autostrada così elevato. Quindi, fatto che tu non fai niente per la benzina e si vende oltre 2 euro, diciamo, questo è un grandissimo problema, soprattutto considerato che la gente, quella che se lo può permettere, sta partendo per le vacanze.
Tutto molto indicativo della situazione che stiamo vivendo, soprattutto in quest'estate, Antonelli, però è anche chiaro che il governo fa fatica a recuperare le risorse per poi davvero intervenire sul problema. Hanno litigato addirittura sull'aumentare o meno le tasse sui tabacchi. Le chiedo se ci sono, se lei ha anche dei suggerimenti per poter intervenire. Dove si dovrebbero trovare quelle coperture?
Allora, a parte il fatto che questo governo ha già aumentato nella legge di bilancio le tasse sui tabacchi, quindi non è che è una cosa che non hanno mai fatto, quindi benissimo, potevano aumentare quelle, perché ricordiamoci che fanno male alla salute, quindi più sono care, meglio è, più si disincentiva il consumo. Tra l'altro anche per le sigarette elettroniche, anche per il tabacco riscaldato, eccetera, eccetera, adesso vanno di moda, vengono addirittura pubblicizzate.
Quindi quella poteva essere la strada davvero, secondo
me. Certo, assolutamente sì. Fanno male anche, ripeto, i bruciatori, che i odori, tutto, che sembra una cosa salutare, e invece contengono nicotina, perché è il tabacco che contiene nicotina, e quella è una sostanza tossica. Quindi più si innalzano quelle tasse e le accise su quelle cose, meglio è, quindi potevano aumentare quelle. D'altronde non è che lo hanno fatto, non l'hanno fatto fino adesso, l'avevano già fatto, per cui aumentassero quelle. Poi naturalmente, per carità, possiamo tirare fuori gli extra profitti delle compagnie energetiche, delle compagnie petrolifere, andare a tassare quelli lì, insomma, però vabbè.
Con questo governo sembra quasi fantapolitica quell'aspetto là, per questo rideva lei, Antonella. Vabbè, poi
lasciamo perdere, anche perché c'è un conflitto di interessi, perché stanno dentro nella gran parte delle compagnie, diciamo, i neni, il governo è dentro, lo Stato è dentro, quindi insomma c'è un palese conflitto di interesse tra quelli che fanno diciamo soldi, milioni, e poi i cittadini che devono pagare. Però al di là di tutto questo, volevano aumentare i tabacchi, dovevano farlo, se non avevano altri soldi dovevano trovarli lì, era la cosa migliore. Ma poi di cose se ne possono fare, diciamo, un'infinità in più, per carità, noi stiamo dicendo solamente questo.
Certo.
Togliessero lo sconto di 440 euro a chi guadagna 200.000 euro, perché questo è stato fatto nell'ultima legge di bilancio, soldi buttati dalla finestra, perché uno che guadagna 200.000 euro non ha bisogno di 440 euro in più per aumentare i consumi. Questi non sanno neanche l'ABC dell'economia, non sanno neanche cos'è la propensione marginale al consumo. Aiuti quelli ricchi, diciamo, non consumano di più, perché aumenta il reddito disponibile, non va in consumi, va in risparmio, quando tu, diciamo, stai bene. La propensione marginale al consumo dei ceti più abbienti è la metà rispetto a quelli più poveri, nel senso che tu dai dei soldi in più ai poveri, li spendono tutti perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. Li dai a un milionario, non ne spende neanche un euro, perché ha già tutto quello che vuole. Quindi buttano i soldi dalla finestra con la legge di bilancio e poi non trovano i soldi per andare a ridurre questa cosa qua, che influisce, attenzione, è vero che le accise sui carburanti, diciamo, sono un'agevolazione per tutti, indipendentemente dal reddito, perché in generale una tassazione sbagliata.
Beh, anche se c'è, non rispetta. Anche se c'è chi usa di più la macchina rispetto a chi non la usa.
Bravo,
no?
Perché poi è quello il problema, cioè, questa storia che...
Un ricco con un SUV sicuramente consuma di più di uno con un'utilitaria, diciamo
sì,
così.
Sì, ma adesso, a parte che quelli ricchi sono gli unici che si possono permettere l'auto elettrica, che ricaricano direttamente a costo zero con i pannelli sul tetto, che hanno pagato le vecchiette con gli oneri di sistema nelle bollette della luce. Quindi, diciamo, il ricco non spende niente durante la settimana, hanno tipicamente la fabbrichetta con sopra la villa e sotto la fabbrichetta, quindi fanno zero chilometri. Mentre viaggia chi deve andare... l'artigiano che deve riparare la lavatrice, l'elettricista, l'idraulico e il pendolare, no? Quindi poi questo, avevano promesso ulteriori sconti per i pendolari, non c'è stato assolutamente niente. Però a dire di questo, è una tassazione che non tiene conto di nessun criterio della capacità contributiva, è fatta a casaccio, quindi è fatta a casaccio in relazione a più viaggi e più paghi, che non è un criterio logico dal punto di vista economico, e questo vale sia quando le aumenti sia quando le togli. Quindi diciamo non è, diciamo, certo, una cosa. Però il problema è l'inflazione, cioè questa cosa qui farà decollare il non aver fatto niente fino ad oggi e aver fatto poco al 27 di luglio, anche ormai 27 di luglio, ormai luglio è andato, avremo una risalita dell'inflazione a luglio, e l'inflazione è la tassa più iniqua che ci sia, che colpisce soprattutto i ceti meno abbienti, che spendono la gran parte del loro reddito in consumi. Questo lo diceva un liberale, Luigi Einaudi, nostro primo presidente della Repubblica nonché economista.
Ecco. Questo è vero. Concludiamo con, citando Luigi Einaudi, Antonelli, sì. E così concludiamo, anche chiudiamo questa pagina sul governo che sembra, possiamo dirlo, naviga a vista. Ormai voi lo vedete da diversi mesi, soprattutto sulla benzina e come trovare la quadra al problema da Hormuz in poi. Antonelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Perché nel frattempo ci ha raggiunti in studio Luca Parena, tra poco do la parola a lui, vi leggo soltanto un'agenzia che arriva in questo istante. Secondo Sky, Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, hanno lasciato la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente Giovanni Malagò, lo afferma Sky Sport con un'ultima ora. In questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le varie componenti della federazione per decidere il da farsi, e dunque dopo il no di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, i suoi principali sponsor sportivi, cioè Maldini e Leonardo, hanno deciso di lasciare la FIGC. Giusto per aggiornarvi sulla notizia da cui siamo partiti in questa puntata di Pop Sera, ma ora con Luca Parena per raccontarvi una storia che abbiamo seguito tutta la scorsa settimana, che oggi ha avuto un ulteriore capitolo. Parliamo del licenziamento di Margherita Napoletano. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, è venerdì scorso in Metro Regione vi avevamo dato conto di questa notizia, il licenziamento della coordinatrice della rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale San Raffaele Margherita Napoletano, e oggi c'è stato questo ulteriore sviluppo, iniziativa del sindacato a cui Margherita Napoletano è iscritta, la CUB Sanità, di cui è esponente storica, e di altre sigle, di altre persone solidali che hanno partecipato a questo presidio stamattina fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, comunque negli spazi, ecco, meglio, dell'ospedale San Raffaele. Hanno annunciato l'inizio di uno sciopero della fame, di un presidio permanente che andrà avanti quindi a oltranza, hanno detto, fino a ottenere il reintegro di Margherita Napoletano. Ricordiamo brevissimamente la vicenda: aveva ricevuto nei giorni scorsi una lettera di contestazione da parte dell'ospedale, una lettera di richiamo legata a delle questioni di sicurezza su un progetto di alternanza scuola-lavoro di cui Margherita Napoletano era la responsabile, e con questa motivazione l'ospedale venerdì scorso le ha poi fatto avere la lettera di licenziamento con effetto immediato, al punto che il suo badge, il suo tesserino per muoversi negli spazi del San Raffaele era già stato disattivato venerdì scorso, non poteva nemmeno lasciare il parcheggio in giornata. Chiaramente questo licenziamento ora sarà impugnato davanti a un giudice del lavoro, quindi si vedrà poi in sede processuale chi avrà ragione. Chiaramente dalla parte sindacale si ricorda come Margherita Napoletano nel corso degli anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, abbia ripetutamente denunciato le cose che non andavano nell'ospedale San Raffaele. Ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici l'episodio molto eclatante dei giorni di Sant'Ambrogio, del fine settimana di Sant'Ambrogio 2025, quando un intero reparto di medicina ad alta intensità era andato praticamente in tilt. Per quale motivo? Perché si trovavano sostanzialmente in servizio degli infermieri di una cooperativa esterna che non erano stati adeguatamente formati e non avevano ricevuto le consegne, non avevano insomma le competenze richieste per potersi prendere cura dei pazienti di quel reparto lì.
E lei denunciò tutto questo anche ai nostri microfoni.
Anche ovviamente. I nostri microfoni, anche in televisione, cosa sì, che ha dato forse particolare visibilità, ecco, alle sue denunce, soprattutto al fatto che sostanzialmente non sia cambiato poco o nulla, ecco, si è cambiato poco o nulla in questi mesi all'interno dell'ospedale, e questa cosa potrebbe aver dato fastidio a qualcuno. Stamattina il nostro Alessandro Braga è stato al presidio, appunto negli spazi dell'ospedale San Raffaele, ha raccolto proprio questa voce durante la conferenza stampa che è seguita al momento in cui Margherita Napoletano è andata alla direzione personale a restituire il suo badge. È stata accompagnata da un corteo di oltre 100 persone solidali appunto con lei, e poi c'è stato un momento di conferenza stampa in cui ha spiegato un po' le sue ragioni.
E la sentiamo, grazie Luca Parena.
La vera motivazione è perché do fastidio, diamo fastidio come sindacato, e abbiamo denunciato la mala sanità che c'è stata nella gestione negli ultimi mesi. Speravamo si risolvesse con un cambio di amministratore unico, invece non vediamo una vera discontinuità. Il pretesto è veramente assurdo, dicono che io, che mi sono occupata di sicurezza dal 99 ad oggi in questo ospedale, avrei messo a grave rischio la sicurezza di una studentessa tirocinante. Così non è ovviamente, e lo dimostreremo in tribunale, oggi ci sono qua anche i miei avvocati. E intanto però chiediamo immediatamente il ritiro del licenziamento. Io insieme alle compagne inizieremo oggi uno sciopero della fame e ci incateneremo qua a questo presidio permanente giorno e notte, resteremo qua finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi di una rappresentanza sindacale unitaria fatta di 7 sigle che sono con me, che mi hanno dato solidarietà. Dopodomani faremo un'assemblea generale per dare copertura anche ai colleghi che vorranno esprimere la solidarietà, ma già oggi nella pausa sono qua in molti.
Dall'azienda avete ricevuto qualche risposta in questi giorni?
No, solo la risposta della lettera di licenziamento, e mi hanno subito disattivato il badge, non potevo neanche uscire dal parcheggio secondo loro. È una risposta di non dialogo, così come è stata negli ultimi mesi rispetto al sindacato. Abbiamo fatto 3 scioperi e questa è una ritorsione perché siamo un sindacato che non si piega.
Tutto nasce da inizio dicembre.
Senz'altro, e poi ha continuato anche negli ultimi mesi perché ci ha costretto appunto a scioperare. Uno sciopero di 2 giorni consecutivi a giugno, un'altra giornata di sciopero a maggio, e questo appunto evidentemente ha dato molto fastidio. Oggi è stata anche depositata in Parlamento un'interrogazione dal Movimento 5 Stelle, dalla Stefania Scari, la deputata, che parla proprio di questo e chiede conto ai ministeri e al governo se questo non sia appunto un cercare di mettere il bavaglio ad un sindacato che denuncia.
E questa era Margherita Napoletano, che ha deciso dunque di intraprendere questa azione dopo il suo licenziamento, intervistata da Alessandro Braga oggi alla Sala Raffaele di Milano. Cambiamo adesso pagina. Negli ultimi minuti che ci separano dal giornale radio avete sentito delle notizie di questa giornata. Nel GR delle 18.30 c'è stato un attacco a Parigi, 3 feriti in un attacco con un coltello a Parigi, è stato fermato un sospetto che poi avrebbe detto, secondo i testimoni che hanno assistito all'accoltellamento di queste 3 donne a Parigi, avrebbe detto: ho fatto tutto questo perché Allah mi ha mandato a uccidere delle donne. La procura antiterrorismo al momento non è incaricata delle indagini perché gli inquirenti hanno fatto sapere che la pista del terrorismo non è quella privilegiata adesso secondo le indagini. Si sospetta che l'uomo abbia problemi di qualche natura psichiatrica e abbia commesso questo gesto. Il fatto però ci riporta per forza di cose con la memoria a quanto accaduto nel weekend sabato alla festa del Pride di Berlino, dove un uomo si è lanciato invece lì contro la folla con la sua auto, uccidendo una persona e ferendone una decina, molte in gravi condizioni, e in quel caso dalle indagini si è scoperto che l'uomo voleva unirsi all'ISIS, così avrebbe dichiarato nel corso di questi mesi in cui si è scavato alla ricerca della storia personale dell'attentatore. Io saluto Stefano Allievi, che è sociologo all'Università di Padova, che è collegato con noi. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Professore, con lei per cercare di inquadrare meglio questi fatti, quello di oggi di Parigi, che sembra in qualche modo diverso, ma soprattutto quello di Berlino del weekend, di sabato scorso. E le chiedo innanzitutto questa domanda: quanto è ancora forte la propaganda dell'ISIS in questo esatto momento storico, nella radicalizzazione poi di eventuali maniche in Europa, decidono di agire?
Allora, l'ISIS esiste ancora e su questo non c'è mai stato alcun dubbio, non è mai morta, ma ha cambiato sia mezzi sia anche collocazione geografica in buona parte. E certamente l'aspetto comunicativo non ha più la rilevanza straordinaria che ha avuto nel periodo di esistenza reale dello Stato Islamico, perché ricordo l'ISIS ha questo acronimo perché doveva essere un Islamic State, diciamo così, che non c'è più però. E prima era un elemento molto fortemente attrattivo proprio perché esisteva, cioè c'era un posto dove si poteva andare tecnicamente, c'era una specie di Gerusalemme celeste o Mecca o come dire punto focale della rivoluzione dove ci si poteva dirigere per combattere. I foreign fighters, anche italiani che sono partiti, avevano fatto questo e oggi sostanzialmente non parte più nessuno, quasi più nessuno, o parte in forme diverse, va a combattere anche in altre zone che non sono più la Siria, un pezzo di Giordania dove era collocato l'Islamic State storico, diciamo.
E quindi ha ancora una certa presa, anche se non più come prima, certo. La questione che sollevano questi fatti però e che ci interroga è quanto è vicino il confine tra grave disagio e problemi di natura sia psichiatrica che sociale di alcuni soggetti e poi il rischio radicalizzazione, il rischio anche di scivolare del fondamentalismo islamico. Sono due temi che si tengono in qualche modo, secondo lei, professore?
Sì, ma li differenzierei. Primo, le prospettive di radicalizzazione sono ampie. Ricordo che uno degli attentati in Germania a Magdeburgo era stato fatto da un medico immigrato, ma di simpatie per la destra e anti-islamico, eppure con le stesse modalità, cioè un'automobile lanciata sulla folla. Voglio dire, noi parliamo molto di più della radicalizzazione islamica, ma non è che quella suprematista, razzista, eccetera, sia assente, o quelle di altre religioni. Non cito neanche in questo momento Gaza, la Palestina, eccetera, ma si tratta di come dire, un'attrazione per la radicalità delle scelte che c'è sempre stata, che è tipica di peraltro anche di fasce anagrafiche abbastanza precise, di collocazioni sociali abbastanza definite, in cui rientrano non tutti, ma una buona parte degli attentatori o semplicemente degli aspiranti membri di queste
Qual è l'identikit, professore?
Beh, giovani, di solito non sposati, che non hanno ancora un ruolo definito di tipo professionale lavorativo, che hanno smesso di studiare, che eccetera eccetera, sono molti. Ma al di là di questo, io non sono convinto che si spiegano con gli indicatori sociali. Tra l'altro ultimamente abbiamo scoperto che quelli psicologici contano molto più di quello che credevamo all'inizio e soprattutto sono traiettorie quasi tutte individuali di cani sciolti. Cioè, noi diciamo che sono simpatizzanti dell'ISIS, ma non sappiamo se l'ISIS è un simpatizzante loro, cioè non è una battuta, è proprio perché mediamente non hanno proprio contatti, cioè si ispirano a qualche cosa e lo rivendicano, ma è legato al fatto che in certi ambienti, in particolare naturalmente di immigrazione islamica anche di seconda generazione, qual è l'elemento più radicale? L'ISIS. E allora facciamo che io sono dell'ISIS, giochiamo che io sono dell'ISIS. Mi viene da dire che in un altro momento storico sarebbero stati Ordine Nuovo o le Brigate Rosse gli elementi attrattivi, perché erano quelli che rappresentavano il radicalismo di quell'epoca. Certo. Io l'ho sempre scritto negli anni del caldi dell'ISIS 2015 eccetera, che se le BR avessero avuto uno stato avrebbero tratto più persone e qualunque altro movimento radicale di destra o di sinistra. Cioè il radicalismo di per sé ha un fascino oggi, e questo prevede un altro tipo di spiegazioni che probabilmente non abbiamo il tempo di fare adesso. No, cui bisognerebbe ragionare.
Purtroppo no, professore, abbiamo giusto un minuto. Le volevo chiedere anche un'altra cosa proprio al volo, se riusciamo in questi pochi secondi che ci rimangono. Perché le modalità poi sono sempre le stesse? L'attacco col coltello o l'auto che si lancia sulla folla?
Ma direi, uno c'è l'effetto imitativo, è stato fatto da altri, lo si rifà. L'altro, faccio presente che sono armi povere, quindi a disposizione di tutti, non è che si usa un obice o un tank che è difficile da procurarselo, costa molto, eccetera. Un coltello e una macchina si trovano senza problemi. E infatti non è stato usato solo dagli attentatori islamisti. Poi appunto c'è l'effetto imitativo, però se ne parla diventa un pattern di riferimento anche interpretativo che poi si usa nella spiegazione e quindi si sa che dà visibilità.
Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
A lei, buonasera e a risentirci presto. Era Stefano Allievi, sociologo all'Università di Padova. Questa notizia e anche altre adesso nel giornale radio di Popolare Network. Noi torniamo poi dopo Metro Regione alle 20.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 22 minuti, rieccoci, ben ritrovati, questa è Pop Sera, io sono Mattia Guastafiero, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Ultima mezz'ora per la nostra finestra sui fatti di giornata fino alle 20.30, le altre cose che sono accadute in questa giornata, c'è soprattutto l'allerta incendi che sta interessando mezza Europa, soprattutto anche l'Italia nelle previsioni che ci aspettano di qui a pochi giorni. Inizio agosto c'è un allarme molto importante che arriva da un centro studi europeo decisamente autorevole. Ed è Copernicus, il centro di studi sul Mediterraneo e sul clima dell'Unione Europea, secondo cui in Italia a partire dal 31 luglio, quindi dai primi di agosto, c'è un alto rischio di incendi nell'Italia centro-meridionale, quanto emerge dalle previsioni del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi alla base dei dati del satellite UE Copernicus. Dalle proiezioni basate sui modelli meteorologici si prevede che saranno particolarmente sensibili diverse aree in Puglia, in Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna, alcune parti della Sicilia, Sicilia che già ha visto, osservato diversi fenomeni di incendi boschivi soprattutto in quest'ultimo periodo, e dunque soprattutto da settimana prossima dobbiamo aspettarci il peggio, forse il peggio che già sta avvenendo in altre zone d'Europa. Avete sentito nella zona di Valencia in Spagna, nella zona di Bordeaux in Francia, dove gli incendi sono attivi già da diversi giorni, e dunque si cerca di capire quali misure, quali contromisure mettere in campo per prevenire almeno quello che questo centro studi Copernicus prevede da qui a pochi giorni, per cercare che il peggio non debba verificarsi a tutti i costi. La nostra Valentina Bosoni ne ha parlato con Luca Tonarelli, che è dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana. Gli ha chiesto che cosa ci dobbiamo aspettare da qui a pochi giorni per il sud del nostro paese, soprattutto come prevenire quello che potrebbe accadere. Sentiamo.
Sicuramente presto per tirare dei bilanci sull'annata, perché siamo solamente a fine luglio e ci aspettano ancora probabilmente molte settimane critiche, quindi non è un bilancio, è sicuramente una tappa della campagna di incendi boschivi che sembra complicata, perché chiaramente la complicazione, la difficoltà di contenere gli incendi poi è direttamente proporzionale alla predisposizione del territorio a bruciare, quindi alle condizioni meteo e della vegetazione, e quindi certamente i cambiamenti climatici permettono e danno la predisposizione agli incendi. Poi chiaramente non sono l'unico problema, perché oltre alle cause c'è anche il tema della gestione del territorio, no? In tutte le regioni del bacino mediterraneo gli incendi stanno diminuendo in numero, ma stanno aumentando le superfici medie, il che vuol dire che gli incendi sono più grandi, perché ci sono tanti territori abbandonati, tante zone agricole ormai perse, tante zone poi montane dove pascolavano gli animali, che ormai da decenni non vedono più queste attività, e quindi tutto il territorio sta creando grandi continuità di vegetazione, che sono gli elementi predisponenti per i grandi incendi.
Secondo lei che cosa si sarebbe potuto fare o dovuto fare per prevenire o comunque controllare questa situazione?
Purtroppo si parla sempre di prevenzione nel periodo degli incendi, no? E questo da una parte è bene, perché si rimette un pochino l'accento sugli aspetti importanti, però in realtà di prevenzione non si dovrebbe parlare durante gli incendi, si dovrebbe fare nei periodi di pace, quindi prevalentemente nei periodi autunnali, invernali, primaverili, fuori insomma dal periodo del rischio incendi, perché fondamentalmente in Italia in generale, ma anche in alcuni stati europei, gli incendi, il tema degli incendi è affrontato con un approccio emergenziale, no? Interventistico. Quindi,
e questa prevenzione di cui ha parlato, in che cosa consisterebbe?
La prevenzione, ci sono tanti tipi di prevenzione, questa è una domanda importante, perché poi ognuno ha un po' il suo concetto di prevenzione, no? Ci sono due mondi di prevenzione che riguardano gli antincendi boschivi. Una è quella legata agli aspetti di comunicazione, di coinvolgimento della popolazione, di consapevolezza del rischio, di monitoraggio del territorio, anche di videosorveglianza. L'altra, che è quella che serve ancora di più, è una prevenzione che si chiama strutturale, cioè delle opere, dei lavori in bosco, dell'alleggerimento di certe strutture vegetazionali, dei viali parafuoco, della viabilità. Tutte quelle opere ci permettono di poter affrontare gli incendi in maniera migliore.
E è stato annunciato un alto rischio incendi di nuovo, sempre nel centro-sud Italia, dai primi di agosto, fine luglio. È inevitabile o si può già far qualcosa per tentare un contenimento a priori?
Sicuramente sì, c'è la quarta ondata di calore, già sappiamo che sarà una settimana, forse anche 10 giorni difficile, quindi è inevitabile la predisposizione della vegetazione a bruciare molto bene, perché saranno le condizioni di quei giorni e di nuovo questa entrata dell'anticiclone africano che lo faranno, quindi quello è inevitabile. È certamente troppo tardi per parlare di prevenzione strutturale, perché quella la si fa con dei piani e con dei progetti in un altro periodo e la si fa in maniera continua. Sicuramente si può fare del monitoraggio, sicuramente si può fare una buona previsione di quelle giornate particolarmente a rischio, rinforzando un po' la lotta, però è altrettanto chiaro che le risorse che abbiamo a disposizione, quelle sono, e quelle andranno spostate e ottimizzate laddove il rischio è più alto, con una buona attività di monitoraggio previsionale.
E questo era Luca Tonarelli, dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana, intervistato da Valentina Bosoni rispetto a quello che potrebbe accadere nel sud Italia nei prossimi giorni di caldo estremo, qualcosa che stiamo già vedendo nel resto d'Europa, soprattutto in Spagna e in Francia. Fra poco parliamo della marcia NOTAV che c'è stato e di come il governo cerchi di mostrare il suo volto più repressivo in questi ultimi giorni dopo gli scontri. Oggi Meloni e Piantedosi si sono presentati lì nei cantieri della Valsusa per esprimere così la loro vicinanza all'azienda che sta realizzando la TAV dopo la marcia che c'è stata nel weekend. Soprattutto ci sono migliaia e migliaia di persone identificate. Prima però Luca Carboni.
Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, olè, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so, questa notte ti troverò. Son partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo, olè, questa notte mi porta via, olè, questa vita mi porta via, mi porta al mare, ah. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì. Per stare a galle e non affondare, no, no, yeah, yeah. Ma son finito qui sul molo a parlare all'infinito le ragazze che schignano, mi fan sentire solo, non si ma cosa son venuto a fare, ho già un sonno da morire, vabbè, cameriere un altro caffè, per piacere, tengo ritmo, ballo con me, ma
Mare Mare, Luca Carboni a Popsera alle 20:14 minuti. Allora, un'altra delle grandi notizie di questa giornata riguarda la visita di Meloni ai Piantedosi al cantiere della TAV in Valsusa, dei problemi concreti abbiamo detto e avete sentito. Sul caro carburante il governo non riesce a trovare soluzioni efficaci, alla fine lo sconto sul gasolio è stato davvero esiguo, ma dall'altra parte invece è molto bravo a farsi pubblicità sui temi della sicurezza e della repressione. Allora per questo oggi è voluto andare in Valsusa con Meloni, Presidente del Consiglio, e Piantedosi, Ministro dell'Interno, per mostrare il proprio volto più duro dopo gli scontri che ci sono stati alla marcia NoTav. Sono andati lì per un sopralluogo al cantiere dell'infrastruttura, dell'opera. Soprattutto però oggi questo volto duro l'abbiamo visto nelle operazioni di polizia che ci sono state, perché oltre 800 persone sono state identificate al termine del festival Alta Felicità organizzato dal movimento NoTav, si aggiungono alle altre 400 identificate ieri, ma in totale sono oltre 5.000 le persone identificate in questi giorni, mentre sono stati soltanto 4 finora i fermi, le persone fermate dopo gli scontri, e forse questo dà un po' il senso della sproporzione di tutto quello che è successo in questi giorni. E oggi il movimento NoTav a Venaus ha voluto tenere una conferenza stampa. Lì per noi c'era il nostro Andrea Cegna, che saluto. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao Mattia, un saluto a te, ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno, buonasera, anzi Andrea. Allora, una conferenza stampa innanzitutto per dire che cosa rispetto al racconto che è stato fatto in questi giorni della marcia e poi di quello che è accaduto.
Intanto il movimento NoTav ha voluto per l'ennesima volta ripetere una cosa che è da tempo che porta avanti, ovvero in Val di Susa non ci sono i buoni e i cattivi. Se c'è chi pratica magari una serie di iniziative più muscolari, dall'altra parte ci sono le persone che non se la sentono, che non c'han voglia o che semplicemente non si vogliono mettere in quella dinamica, che le supportano, e in questo sono state molto nette le parole di Nicoletta Dosio, che ha proprio detto che l'idea di entrare all'interno dei cantieri è un'idea che è stata collettiva. Guido Fissore ha detto: queste cose le abbiamo fatte tutti, cioè non è che tutti hanno tirato magari i sassi o un petardo, però l'idea di farlo è stata un'idea che è nata da tutte e tutti, e quindi poi per farlo bisogna praticare alcune cose. Quindi diciamo un racconto molto diverso da quello che è uscito nelle prime ore, di criminalizzazione senza se e senza ma dell'azione dei NoTav, che di fatto per i NoTav non è un'azione violenta ma un'azione di resistenza, tant'è che in conferenza stampa hanno voluto ribadire che la pratica del movimento non è quella dell'attacco alle persone ma alle cose, e quindi insomma un racconto che molto spesso che viene dalla valle è molto diverso da quello che si legge sui giornali, no? Tant'è che, voglio dire, in questi 30 anni, 10 anni di Festival della Felicità, si è ricordato nei giorni appunto del campeggio, ma anche su tante ricostruzioni di giornali, come numeri e un'azione così forte al cantiere in Val di Susa non si vedeva dal 2011. Insomma, per dire che questo tipo di scontro anche narrativo non è di oggi, è uno scontro che va avanti da tanto tempo, così come l'idea del TAV o non del TAV. Quindi la prima cosa che il movimento ha voluto raccontare è stato questo, e dall'altra parte appunto ha voluto denunciare la pesante azione repressiva che si è data in queste giornate, perché come dicevi te, anche l'ho vissuto io, ho fatto un po' avanti e indietro dalla valle per motivi di lavoro, non sono riuscito a seguire tutto il festival, ma praticamente da giovedì pomeriggio da Avigliana sull'autostrada in poi la valle era un continuo di posti di blocco preventivi prima di sabato, e poi post marcia, giustificati appunto da rintracciare chi è stato responsabile del confronto muscolare con le forze di polizia ed è entrato nel cantiere. Quindi 5 giorni di militarizzazione che per esempio oggi sono stati ricordati da una delle voci della conferenza stampa, Matilde, dei giovani del movimento Notav, che dice che chi è nato in Val di Susa entro questi 30 anni ormai è abituato a un territorio militarizzato per la presenza dei cantieri e non solo. Insomma, un racconto molto, molto forte quello che hanno voluto fare i Notav, che si distanzia appunto dalle condanne che la destra soprattutto ha agito in queste ore.
Certo, e tra poco sentiremo anche la voce di Nicoletta Dosio che tu hai raccolto, però restando sulla valle militarizzata, i posti di blocco che c'erano già all'inizio del festival e poi ovviamente ancora di più dopo gli scontri, ma colpisce soprattutto questa sproporzione degli interventi. Poi alla fine sono 5.000 gli identificati, ma sono soltanto 4 i fermi. Che cosa ci dice tutto questo, Andrea?
Io credo che siano circa 3.000, però vabbè, comunque non è che cambia.
Allora, 3.000, sì, scusami, certo.
No, non volevo cedere. Ci dice due cose, intanto, che sui 1.800 preventivi ci sono stati 5 fogli di via e 9 DASPO. I 9 DASPO sono stati giustificati essenzialmente da persone che, avendo dei reati legati ai cortei, sono stati giudicati per i decreti legge sicurezza nuovi non congrui ad arrivare in quel territorio. Quindi non è che non è, alcuni, 2 o 3 mi sembra, sono stati giustificati dall'aver ritrovato oggetti a scoppio, petardi e altre cose, e i 5 fogli di via invece perché era stata emanata un'ordinanza, che è quella che poi ha giustificato le 400 identificazioni del giorno della marcia, dalla prefettura, per cui dal giovedì alla domenica sera non era possibile stanziare nei prossimità del cantiere e dei cantieri e delle stazioni senza un biglietto, e l'impossibilità di vendere e viaggiare con alcolici sopra i 21 gradi, lattine e bottiglie di vetro. Quindi i 5 fogli di via sono stati dati di fatto perché delle persone sono state trovate in macchina con delle bottiglie di birra, no? E questo ci racconta essenzialmente di questo decreto legge sicurezza, come tanti avevano denunciato al momento della sua emanazione, che non è, cioè, che giustifica atti preventivi, ma che poi non è assolutamente in grado di prevenire quello che, secondo la retorica di quel decreto, dovrebbe prevenire lo scontro muscolare, no? L'incontro muscolare che si è dato, sì, poi sabato. E anche, come dici tu, ex post ci sono stati circa 1.200 controlli e quattro fermi che poi devono essere vagliati. Insomma, come dire, un decreto che dà molta possibilità di agire anche a livello discrezionale da parte delle forze di polizia, ma che poi a conti fatti non è in grado di assolvere al ruolo che si è dato.
Sì, la Val Susa e questo weekend sono stati, diciamo, un po' il laboratorio in cui mettere in pratica questi ultimi provvedimenti sicurezza che danno molta visibilità agli interventi di polizia, ma poi possiamo dire anche con, insomma, un certo grado di certezza, alla luce poi di quello che è successo nei giorni seguenti, che non sono efficaci per nulla, anzi questa è proprio la dimostrazione. Andrea,
anche perché ti posso, sì, raccontare, ti rubo proprio un secondo, di un turista che ho incontrato ieri a Susa, che era stato perquisito, che avendo una casa a Susa, aveva una moto, siccome viaggiava col casco, gli hanno sequestrato il casco. Però voglio dire, questo qui aveva una casa a Susa e una moto, e quindi ti fa capire anche come poi, cioè, queste azioni sono, una persona può avere in macchina un keyway perché andando in montagna, e invece le prove e le cose che venivano sequestrate erano anche capi di abbigliamento molto semplici. E per le vie di Susa, e poi davvero chiudo, tanti anziani si chiedevano: ma com'è possibile che poi queste persone siano entrate con tutta questa facilità dentro al cantiere, visto che è una delle zone più presidiate e militarizzate d'Italia, e con questo è stato raccontato in questi anni? Quindi diciamo che poi anche in valle, insomma, che il racconto e le domande che si fanno non sono poi, anche di chi è critico, non sono proprio quelle che sono state riportate dai grandi media.
Certo. Andrea, abbiamo giusto 30 secondi, se vuoi aggiungere una battuta finale sul festival, sul senso di questi giorni in Valsusa, che cosa ci lasciano poi al di là di quello che è accaduto nel weekend. Giusto 30 secondi e poi sentiamo Nicoletta Dosio.
Sì. Guarda, quello che ti dico è che io frequento abbastanza la valle anche per questioni familiari, avevo uno zio notaro, quindi sono cresciuto così, e io non avevo mai visto così tanta gente al festival, ed è davvero da anni che non si vedeva così tanta gente partecipare alle mobilitazioni notav, anche della valle, per quanto è dato. Io ho rivisto un quantitativo di bandiere in giro nel territorio notav, fuori dalle case, che non si vedeva da tempo. Questo ci dovrebbe porre delle domande, secondo me, ancor più di altre, di come è possibile che dopo 30 anni questo treno non è stato fatto, c'è tutto questo contenzioso e non si vuole ascoltare una popolazione che ha dimostrato in tante maniere e a più riprese una critica a quello che succede sul suo territorio.
E la cui voce ancora si sente molto chiaramente. Grazie Andrea Cegna.
Grazie a te e a Radio Popolare, come sempre.
E a proposito di voci storiche, voci del movimento Notav, Nicoletta Dosio.
Come sempre, l'alta felicità per noi è la felicità di lottare insieme in difesa del nostro territorio e non solo. Non solo contro un treno inutile, costosissimo e dannoso, ma contro il modello di vita che sta sotto questo treno, che è quello della guerra agli esseri umani e alla natura. La nostra valle da 30 anni si sta opponendo e la nostra storia è una storia di resistenza popolare e grande, una resistenza che ha legato a sé altre realtà ed altre resistenze. E quindi il fatto di resistere è un fatto di dare a tutti la possibilità, l'esperienza e la speranza di poter vincere. Vincere per noi significa poter difendere questo mondo, questa terra, che troppi vogliono devastare per gli interessi di sempre, che sono gli interessi del grande capitale, che sulla guerra agli esseri umani e alla natura fa il proprio presente e nega il futuro di tutti. Quest'anno più che mai l'alta felicità ha visto la partecipazione di giovani e di meno giovani. C'eravamo noi che ormai da 30 anni continuiamo questa lotta, ma c'erano anche i nostri figli e i nostri nipoti, provenienti da tante parti, perché questa lotta dà speranza a tanti. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui cantieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno, e quindi il nostro dire no e no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita, vita umana, vita animale e bellezza, in un deserto di cemento, di strumenti di morte, per creare altra devastazione, devastazione non solo ambientale ma economica per tutto il paese, nel momento in cui stanno tagliando quelle che sono le spese fondamentali della sanità, della scuola, della vita comune delle persone. Soltanto rispetto a queste grandi male opere cercano e vogliono continuare a cercare i finanziamenti. La finalità di questa linea, partita come linea a servizio di passeggeri e poi di merci, in una realtà inutile, perché noi la linea storica ce l'abbiamo e lavora ormai a dire tanto al 10%, su di essa passano i TGV quasi vuoti, eppure questo quale nuovo motivo hanno trovato per dire che la linea è necessaria? Perché deve essere una strada, uno strumento per il trasporto di armi ed eserciti. Allora noi siamo contro la guerra, per cui per noi è un motivo in più per dire no, non solo a questo cantiere, ma a questo modello, a questi disegni, che sono anche disegni dell'Europa, l'Europa di Maastricht, disegni dell'Europa della NATO. Il nostro no è un no convinto e lo ripeteremo sempre. E sappiamo che in fondo il mondo, la realtà degli ultimi è con noi e con noi continuerà a lottare. Grazie.
Nicoletta Dosio, storica voce del movimento No TAV, con lei si conclude questa puntata di Pop Sera. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci si risente domani al solito orario dopo il GR delle 18:30. Ciao, ciao a tutti e a tutte.